me back to dear old Nighty.
Il Post presenta Tienimi Bordone.
Il bello è proprio quando ci sono delle certezze e vengono smontate, cioè le certezze di ieri diventano le posizioni da rivedere di domani. Quella è la condizione migliore, non bisogna sconvolgersi e trovare che ci sia qualcosa di inopportuno nel ripensare le cose, rimetterle in contesto alla luce di nuove conoscenze. No, è proprio lì il cuore della questione. Tipo, io sono stato cresciuto con l'idea che la cultura fosse una cosa soprattutto degli esseri umani, che gli animali, insomma, sì, va bene, ma istinto, del gran istinto. Poi passano gli anni e si scopre che quella è una visione antropocentrica, non nel senso che dobbiamo considerare la cimice e noi allo stesso livello, anche perché questo stesso livello su che piano è, cioè cosa vuol dire, no? In genere si contestano le affermazioni sui sentimenti, sul dolore, sulla coscienza e anche sulla cultura degli animali dicendo ma allora siamo sullo stesso livello. Quale livello? Cos'è questo livello? A livella, la morte, quello c'è che ci unisce. Comunque, da mesi cercavo un modo per raccontarvi questo fatto che conferma, è uno dei tanti esempi, la cultura come un elemento a tratti, a seconda delle specie e delle situazioni, portante di alcune specie, di alcune comunità di animali. E si parte da un episodio che io trovo esilarante, ma ci voleva qualcuno che conoscesse i grandi mammiferi marini, li avesse visti da vicino e ce lo potesse raccontare. L'ho trovato grazie ad Adriano Martinoli, quando non è lui in prima persona a raccontarci cose di natura, qua è quello che reperisce a tutte le conoscenze nel mondo, soprattutto dei mammiferi, ma non solo. E allora a raccontarci questo caso incredibile di moda un po' complessa da condividere per noi, siamo più abituati a dei capispalla alla moda, a degli accessori, piuttosto che a dei salmoni morti tenuti in testa. A raccontarci questa storia sarà Enrico Villa, che è cetologo e comunicatore scientifico, da 20 anni si occupa di cetacei sull'isola di Pico alle Azzorre, unendo l'attività di whale watching alla ricerca scientifica. Enrico, per prima cosa, raccontaci questa storia della moda dei salmoni morti in testa presso le orche.
La storia della moda del salmone in testa è in effetti uno degli esempi di cultura più divertente, direi, osservato nelle orche. Il comportamento viene descritto per la prima volta, pensate, nell'estate del 1987 a Puget Sound, a largo dello stato di Washington, negli Stati Uniti. Lì vive una popolazione di orche piscivore, note come le residenti del sud, e un giorno viene vista una femmina che stranamente nuota con un salmone morto appoggiato sulla testa come un cappello. Nel giro di poco tempo gli altri membri del gruppo sociale la imitano e i salmoni morti sulla testa diventano così una sorta di accessorio di moda. Sono tenuti in equilibrio durante il nuoto, ma senza nessun motivo pratico evidente. In biologia, in realtà, questi comportamenti sono noti, sono chiamati fad in inglese. In pratica sono delle mode passeggere, delle specie di tormentoni, diciamo, che appaiono all'improvviso e poi altrettanto improvvisamente scompaiono. E infatti, già nell'estate del 1988, quindi un anno dopo, la moda finisce. Ma è proprio qui che arriva la parte interessante, perché 37 anni dopo, nel 2024, nella stessa area vengono viste di nuovo orche con un salmone sulla testa, in pratica un revival. Non sappiamo perché lo facciano. Qualcuno ha ipotizzato che possa avere qualcosa a che fare con un periodo magari di grande abbondanza di salmoni, che le orche quindi trasportino il salmone morto come scorta di cibo durante gli spostamenti. Ma sembra che almeno in alcuni casi il salmone poi viene addirittura abbandonato più che consumato, e quindi questo infittisce ancora di più il mistero. La verità è che forse non scopriremo mai il perché di questo comportamento, o magari scopriremo che si tratta solo di un gioco. Ma quello che già sappiamo è che si tratta di un elemento culturale nel vero senso della parola, perché è osservato solo in un gruppo particolare di orche, e perché proprio come nelle società umane, la cultura delle orche cambia a seconda dei luoghi e delle popolazioni.
Ci puoi fare degli altri esempi di elementi culturali che interessano le orche?
Rimanendo nelle acque di Puget Sound e più a nord dell'isola di Vancouver in Canada anche, un altro esempio di cultura nelle orche è legato al tipo di alimento che consumano. Ci sono orche, quelle dei salmoni in testa per intenderci, che mangiano solo esclusivamente pesce. Altre invece, chiamate localmente transienti, si nutrono di mammiferi marini. Appartengono però entrambe alla stessa specie, Orcinus orca, ma rappresentano ecotipi differenti. Niente di fatto nella fisiologia delle orche piscivore impedirebbe loro di nutrirsi di foche o di altri cetacei, così come nulla di fisiologico impedirebbe alle orche che mangiano altri mammiferi marini di mangiare i salmoni. Eppure la loro selettività nella scelta del cibo è nettissima, perché ha una base culturale. I piccoli imparano a cacciare dagli adulti, focalizzandosi sulle prede in cui è specializzato il loro gruppo sociale. E per imparare ci vuole tempo e anche degli ottimi maestri, che sanno alla perfezione come cacciare determinati animali, non tutte le possibili prede. Perché i tuttologi, lo sappiamo anche noi, sanno di tutto un po', ma non sanno niente in modo approfondito. Pensate che una volta erano state catturate due orche per essere vendute a dei delfinari. Nella loro prigione, in attesa del trasporto verso le rispettive destinazioni, erano divise da una rete. Dopo lo shock iniziale della separazione dalle famiglie, una delle due aveva iniziato ad accettare il pesce dall'essere umano, aveva iniziato a mangiare. L'altra invece si rifiutava categoricamente di mangiare e stava deperendo. Immaginatevi il dramma. I ricercatori che si scervellano per capire cosa sta succedendo. La situazione è disperata, quando un giorno finalmente è l'orca che già si stava alimentando che riesce a convincere la seconda orca a mangiare il pesce, passandogliene uno attraverso la rete. Evento ancora più fortunato, alla fine, qualcosa va storto nell'assegnazione ai delfinari e le due orche vengono rimesse in libertà. Quando si riuniscono alle rispettive famiglie di origine, indovina un po' cosa scoprono i ricercatori? Quella che aveva iniziato a mangiare quasi subito era un'orca di cultura piscivora, mentre l'altra era di quelle che mangiano solo mammiferi marini.
Io non so se presso gli altri animali che conoscono la cultura ci sia il pregiudizio di essere gli unici che ce l'hanno, ma sicuramente presso gli Homo sapiens questo pregiudizio c'è. Siccome lo vogliamo abbattere, oltre alle orche, ci sono altri mammiferi marini che presentano dei tratti culturali notevoli?
Intanto ricordiamo cos'è la cultura. È un insieme di comportamenti non codificati dai geni, quindi non innati, che sono trasmessi attraverso l'apprendimento, osservando quindi i propri simili e imitandoli. Di conseguenza la cultura non è limitata a una trasmissione verticale dai genitori ai figli, come nella genetica, ma può essere trasmessa anche orizzontalmente, tra conspecifici che possono essere imparentati ma possono anche non esserlo. Molti credono anche che la cultura sia qualcosa che appartiene solo all'essere umano, ma non è assolutamente vero. Abbiamo già visto qualche esempio di cultura nelle orche, ma in realtà la cultura è molto più diffusa nel regno animale. Tra i cetacei, per esempio, i capodogli parlano dialetti tipici del loro cosiddetto clan acustico. Tornando poi alle orche, scelgono i partner per l'accoppiamento tra quelli che parlano un dialetto diverso, in contrapposizione con il nostro proverbio, no? Moglie e buoi dei paesi tuoi. Il risultato è che non si accoppiano con i propri consanguinei ed evitano così il sorgere di pericolose malattie genetiche nei loro figli. Si pensi poi a quei tursiopi, delfini più noti, flipper per intenderci, che usano spugne marine per proteggere il rostro mentre cacciano sul fondale, o le grandi balene migratorie, le cui rotte sono apprese socialmente e costituiscono un patrimonio culturale per le varie popolazioni.
In questi mesi, in questi anni, si parla molto di grandi modelli linguistici che funzionano con l'intelligenza artificiale e spesso si dice, beh, tra le cose positive c'è la capacità di interpretare, di capire delle lingue molto difficili per noi, come la lingua di alcuni cetacei. È vero? Sta succedendo? Cosa ne pensi?
È vero che oggi l'intelligenza artificiale sta aprendo prospettive nuove e incredibili nello studio della comunicazione di altri animali, tra cui i cetacei anche. Un esempio molto noto è il progetto CETI, dove gli scienziati hanno raccolto migliaia di ore di registrazioni dei suoni dei capodogli e grazie a modelli linguistici avanzati hanno identificato regole e strutture nella loro comunicazione. Ancora non sappiamo cosa si dicano i capodogli quando comunicano attraverso quelle tipiche sequenze di click chiamate coda. Siamo nella fase ancora di riconoscere strutture ricorrenti e regole, ma la speranza è chiaramente quella di arrivare un giorno a capire il contenuto dei loro messaggi. In questo i computer, va detto, sono più bravi di noi a farlo, anche perché noi umani abbiamo la tendenza a umanizzare gli animali, pensando che le loro regole comunicative debbano essere simili per forza alle nostre. D'altro canto, di strada, bisogna dire, ne è già stata fatta tanta. Fino a pochi anni fa sapevamo solo che i coda sono sequenze di impulsi, questi click appunto, il cui repertorio caratterizza un singolo clan acustico di capodogli. Ora si è scoperto invece che esiste una struttura interna molto più ricca, basata su frequenze e ritmi, che potrebbe di fatto veicolare significati molto più complessi. Per esempio, sono state trovate similarità con vocali e dittonghi, suggerendo che i capodogli possano avere un sistema fonologico di fatto simile a quello delle lingue umane. Se confermato, significherebbe che non solo hanno dialetti diversi, ma una vera e propria cultura linguistica. E le implicazioni, potete immaginarvi, sono molteplici. Non ultima è l'idea che la loro vita sia socialmente e culturalmente molto complessa, con implicazioni sulla loro tutela e anche, va detto, sui loro diritti in quanto esseri viventi.
Grazie mille Enrico Villa che ci ha raccontato questa storia. Quando vi sentite vittime della moda, sappiate che la cosa vi unisce in una fratellanza con le orche. Cosa c'è di più bello? Le orche che si mettono un salmone morto in testa. Sono come tutti noi quando ci mettiamo qualcosa che piace a tutti noi e che condividiamo. A domani!